Buongiorno, buongiorno, un saluto, questa è 37.2 in onda come sempre, il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30, siamo in onda fino alle 11.30 per parlare di sanità e salute, in studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, i nostri contatti, la mail 37.2@radiopopolare.it, potete scriverci anche per raccontarci quello che vi succede, poi come sapete noi di alcuni casi parliamo anche qui in onda e poi potete visitare e seguire la nostra pagina Facebook e lì, come su quella dell'Osservatorio Salute e quella di Vittorio Agnoletto, trovate le informazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa. Vi ricordo anche che il difensore civico si contatta invece al sito difensoreregionale.lombardia.it, 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp in diretta e diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Vittorio, prima del programma di oggi la tua newsletter.
Sì, però vi siete resi conto che Elena corre.
Si è perché corre cose.
Perché mi ha sgridato in continuazione, perché in questa puntata abbiamo messo troppi argomenti. Io mi scuso, faremo del nostro meglio, ma abbiamo tante cose da dire. Tante cose da leggere sulla mia newsletter, Diritti in Salute. Arriva il sabato mattina alle 10.11 ogni due settimane, non arriverà domani, arriverà tra 8 giorni, e allora voi dite: aspettiamo ad abbonarci tra 8 giorni, l'abbonamento è gratuito. No, abbonatevi subito così potete recuperare tutti i numeri passati. Andate sul computer, digitate Vittorio Agnoletto, Diritti in Salute, e fate l'abbonamento gratuito al newsletter. Veniamo al programma di oggi. Cominceremo parlando della legge di iniziativa popolare per una sanità funzionante, un diritto alla salute da difendere. Parleremo poi di un argomento particolare che ci è stato segnalato da alcuni di voi, l'astinenza da antidepressivi. E quindi, finalmente, vi diremo tutta la verità sulle liste di galleggiamento. Certo, parliamo ancora liste d'attesa, ma questa volta di liste d'attesa finalizzate a liste d'attesa. E poi altri argomenti, definiamoli così, sorpresa.
Andiamo a parlare allora in apertura di una legge di iniziativa popolare. Vittorio, prima cosa che ti chiedo è di che cosa si tratta.
Il coordinamento della Via Maestra, al quale aderiscono un centinaio di associazioni locali e nazionali, e la CGIL, associazioni grandi che vanno da Arce a Libra, dal Gruppo Abela, Medicina Democratica, ha deciso di proporre una proposta di legge di iniziativa popolare per difendere e rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale. Attenzione, questa legge non intende provvedere a ridisegnare tutto il servizio sanitario come ognuno di noi lo potrebbe sognare. Non è questo. Ma è una proposta di legge che va a dire: nella situazione attuale, dentro questo contesto, ci sono tante cose che possono essere modificate già da subito, immediatamente, ovviamente se c'è la volontà politica. Aggiungo anche, per essere chiaro, siccome so che chi ci ascolta in radio è un pubblico politicamente adulto, che sappiamo tutti che sarà difficilissimo che una proposta di legge di questo tipo diventi legge con questo governo, e forse non solo con questo governo. Ma pur sapendo questo, riteniamo che sia fondamentale poter finalmente realizzare una campagna in difesa e rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale a livello nazionale, raccogliendo attorno a un testo unico le firme di cittadini che abitano nei 21 differenti servizi sanitari regionali, perché questo abbiamo in Italia. E noi ci siamo sforzati per trovare dei temi e degli obiettivi comuni. Non solo, questa campagna ci dà l'opportunità, attraverso i banchetti che riempiranno le piazze di tutte le città italiane, di parlare anche con persone che sono fuori dal nostro giro. Se chi ci ascolta diventa attivista, militante in questa campagna, andrà a parlare con chi non ci ascolta, perché il tema della sanità riguarda assolutamente tutti. Dobbiamo quindi raggiungere come obiettivo 500.000 firme. Uno dice, vabbè, ma ne bastano 50.000 di firme per depositare una legge di iniziativa popolare. Ma noi stiamo facendo una campagna politica per convincere tutti i nostri concittadini che il diritto alla salute non può essere messo in discussione. Queste sono, diciamo, le motivazioni che ci hanno spinto, pur sapendo che poteva essere fatto meglio, poteva essere messo in discussione anche temi che qui non vengono analizzati, tipo cambiare il nome delle ASL o delle ATS da aziende, tornare a unità sanitarie locali, mettere in discussione quei contratti dentro i quali ci sono le assicurazioni private, cambiamenti strutturali importanti che richiedono tempi più lunghi. Ma dentro questa proposta ci sono già tanti tanti obiettivi concreti.
Andiamo a vedere allora quali sono un po' i punti principali di questa proposta.
Beh, innanzitutto si dice nel primo articolo, noi oggi vedremo solo i primi sei articoli, ma nel primo articolo si dice in modo assolutamente chiaro che la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale non può essere garantita attraverso il secondo pilastro. Quando si parla di secondo pilastro si parla di assicurazioni, di fondi e di mutui, tutte cose che conosciamo molto bene a livello nazionale, soprattutto in Lombardia. Ecco, il servizio sanitario deve rispondere ai bisogni di tutti i cittadini indipendentemente dal fatto che qualcuno abbia fatto l'assicurazione. Solo perché vivi in Italia devi aver rispettato il tuo diritto alla salute con tutto quanto previsto nei LEA, nei livelli essenziali di assistenza. Nel secondo articolo scriviamo che l'ammontare del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, cioè praticamente i fondi che mette lo Stato, deve continuamente crescere fino ad arrivare a non meno del 7,5% del prodotto interno lordo. Oggi siamo al 6,2. Non solo. Sempre nello stesso articolo si precisa che il finanziamento, cioè l'aumento, l'incremento del finanziamento, deve essere destinato interamente al potenziamento delle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale. Non un euro in più alla sanità privata convenzionata.
Ci sono dei punti poi sui lavoratori della sanità, che cosa dicono?
Beh, innanzitutto diciamo nell'articolo 3 che la spesa per il personale del Servizio Sanitario Nazionale non è soggetta ad alcun tetto o alcun vincolo, cioè si deve poter assumere. Non solo, si devono aumentare gli stipendi del personale sanitario, non solo dei medici, degli infermieri e di tutto il personale sanitario, perché è proprio questa condizione di bassi stipendi che produce poi la fuga all'estero. E siccome l'allarme più importante oggi è sugli infermieri, si prevede che gli iscritti ai corsi di laurea infermieristica abbiano l'esonero per la durata dell'intero corso di studio al pagamento delle tasse universitarie. Un modo per spingere i giovani a fare gli infermieri, a percorrere questo tipo di studi universitari. Relativamente ai medici di famiglia, sempre nell'articolo 4, diciamo qualcosa di molto chiaro, e cioè è istituita la scuola di specializzazione di medicina generale. Che cosa significa? Significa che il medico di medicina generale non fa più un corso di 3 anni durante il quale viene pagato circa la metà degli studenti che fanno invece le specializzazioni, ma che per fare il medico di medicina generale viene istituita una specializzazione come tutte le altre, con lo stesso stipendio per gli iscritti a quella specializzazione di tutte le altre specializzazioni, e che i medici di medicina generale, quando terminano quella specializzazione, accedono attraverso un concorso al servizio sanitario pubblico. Diventano dipendenti. E noi sappiamo che questo è il desiderio, non dei sindacati corporativi, però di tanti giovani che si stanno o si sono appena laureati. Cioè di dire, anziché doverci andare a cercare uno studio, gestire tutto per conto nostro, trovare con chi aggregarci per fare un lavoro di gruppo, diventiamo dipendenti e abbiamo delle garanzie, ma ha delle garanzie anche il cittadino, perché a quel punto sa quante ore lavora quel medico, quando lo può trovare, quali giorni e via dicendo. E poi si dice, per i medici di medicina generale che già stanno svolgendo questo tipo invece di attività, viene offerta la possibilità di scegliere se andare avanti così come stanno lavorando adesso in convenzione oppure se passare al Servizio Sanitario Nazionale. Non solo, noi diciamo anche in modo molto chiaro, e questo guardate qui in Lombardia ci riguarda tantissimo, che le strutture del Servizio Sanitario Nazionale non possono ricorrere all'affidamento a terzi di attività collegata all'assistenza sanitaria e sociosanitaria diretta alle persone. Cioè, in sostanza, non possono avvenire situazioni tipo quelle che si sono verificate al San Raffaele. Questo deve riguardare sia le strutture pubbliche che le private convenzionate. Non si può appaltare all'esterno attività sanitaria. E non abbiamo dimenticato neanche la medicina del lavoro. All'articolo 6 si parla di un programma straordinario nazionale di azione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali per la tutela della salute dei luoghi di lavoro. Non basta quello che c'è, ma ci vuole un programma straordinario. E qui si aggiunge qualcosa alla quale io sono estremamente sensibile, e cioè si va a stabilire che il medico competente, che sarebbe il medico del lavoro, si deve iscrivere in alcune liste previste dalle ASL o dalle SST in Lombardia, e che le aziende che necessitano e tutte devono avere un medico del lavoro, chiede quel medico del lavoro alla SST o alla ASL, e loro lo prendono da quelle liste. Che cosa significa questo? Che poi l'azienda pagherà l'ASL, che farà una trattenuta e pagherà il medico. Quindi il medico ha una sua autonomia e non dipende da i datori di lavoro che lo possano licenziare da un momento all'altro, come è successo a me.
E Vittorio, tra l'altro è uscita in questi giorni, proprio in questi giorni, una notizia che riguarda il nostro Servizio Sanitario Nazionale.
Sì, questo non c'entra con la proposta di legge che partirà il 16 di maggio. Dal 16 di maggio sarà possibile firmare online, partiranno i banchetti, vi terremo informati, vi daremo tutte le scadenze e i luoghi di ritrovo. Beh, la notizia che è uscita la sintetizzo molto molto velocemente. L'OMS ha fatto un'esercitazione per simulare una nuova pandemia, e a questa simulazione hanno partecipato diversi paesi, 600 esperti, ma l'Italia non ha partecipato perché l'Italia non ha sottoscritto il piano pandemico globale. Siamo rimasti fuori da questa esercitazione. Fatto gravissimo, perché se dovesse arrivare una nuova pandemia bisogna essere organizzati e coordinati negli interventi, ma soprattutto nella ricerca a livello internazionale. E noi siamo un passo fuori.
Radio Popolare 37.2, andiamo a cambiare argomento, come vi dicevamo in apertura, andiamo a parlare di antidepressivi e di astinenza da questi farmaci, e lo facciamo con il dottor Angelo Barbato, che ringraziamo di essere di nuovo con noi, dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. Bentornato.
Grazie per l'invito, eccomi qua.
Grazie di essere ancora con noi, come tra medici ci diamo del tu. Allora, noi abbiamo ricevuto più di una segnalazione che ci chiedevano di parlare dell'uso degli antidepressivi, ma soprattutto delle conseguenze che arrivano quando uno termina o interrompe la terapia con gli antidepressivi, e cioè va in una situazione di astinenza. Questa sembra una situazione più diffusa di quello che non viene raccontato dai media. Cosa ci puoi dire su queste situazioni?
Ma dunque, effettivamente il problema di una sindrome d'astinenza da antidepressivi non era contemplato, diciamo, dalla psichiatria fino a un po' di anni fa, e ci diceva che non c'era questo problema. Ora questo problema noi sappiamo che esiste, che è importante e che può avere conseguenze rilevanti per chi assume gli antidepressivi. Dobbiamo inquadrare chiaramente il problema. In Italia il consumo di antidepressivi da oltre 20 anni è in continuo aumento. Ogni anno si registrano dosi più elevate di antidepressivi in circolazione. L'ultimo dato che ci è stato fornito dall'AIFA ci dice che ogni giorno si consumano in Italia circa 48 dosi medie su 1000 abitanti. Quindi, per capirci in termini molto semplici, mentre noi stiamo parlando ora, in questo momento, oggi, ci sono in Italia circa 3 milioni di persone che assumono antidepressivi e quindi sono molto diffusi. Noi riteniamo, come ricercatori, che quest'uso non sia giustificato. Riteniamo che il problema dell'uso eccessivo e della prescrizione eccessiva sia un problema importante di salute pubblica.
Io faccio 4 calcoli, come sapete sono un appassionato di numeri, e 48 dosi su 1000 persone significa circa che una persona su 20 fa uso di antidepressivi.
Più o meno, sì, grosso modo sì. Sì, quindi infatti dicevo, facciamo conto di 3 milioni di persone ogni giorno, mediamente, poi ovviamente naturalmente le medie sono sempre quelle che sono, ma questo ci dà l'idea del fenomeno. E dirò di più, in 20 anni questi numeri sono raddoppiati e ogni anno aumentano fino ad ora, fino all'ultimo dato. C'è un continuo aumento. E la sindrome d'astinenza dagli antidepressivi è stata messa in luce da alcune ricerche degli ultimi anni, da una serie di studi che sono stati fatti, e devo dire studi che sono stati sollecitati da associazioni di utenti che riferivano questo problema, che fino a un po' di tempo fa non era riconosciuto neanche dagli specialisti dell'area psichiatrica. Allora, oggi si stima che tra coloro che assumono antidepressivi fra un 30, forse 40% di casi sperimenta l'interruzione dei sintomi di astinenza. Questi sintomi di astinenza sono più frequenti e più seri in funzione della durata del trattamento, cioè a seconda del tempo da quanto tempo si è iniziata la terapia farmacologica e sulla base dei dosaggi. Più tempo e dosi più elevate comportano un rischio maggiore di frequenza e di gravità dei sintomi di astinenza.
Quali sono questi sintomi?
Ma i sintomi di astinenza sono estremamente vari e tra l'altro sono spesso difficili da identificare, perché anche fino a non molto tempo fa, anche a livello di ricerca, si riteneva che questi sintomi non fossero sintomi di astinenza, ma fossero sintomi di ricaduta della depressione, che quindi richiedevano una ripresa immediata della terapia. Allora, noi possiamo partire da una serie di sintomi che sono l'insonnia, che sono cefalea, vertigini, nausea, una situazione generale di irritabilità, stanchezza, sudorazioni profuse. I pazienti descrivono anche sensazioni apparentemente scosse elettriche, parestesie varie. Sono quindi sintomi abbastanza complessi che non sono sempre facilmente inquadrabili, ma noi oggi abbiamo delle descrizioni più precise di quanto non avessimo alcuni anni fa e li possiamo individuare.
Fermati un momento. Sì. Allora, che cosa significa? Che se questi vengono confusi con un'ulteriore depressione, si peggiora la situazione, perché gli rincominciano a dare gli antidepressivi e quindi poi dopo, quando interrompono, i sintomi sono ancora più forti. Questa, mi pare di aver capito, rischia di essere la situazione. Allora, di fronte a una crisi di astinenza di questo tipo, cosa si deve e cosa possono fare i cittadini?
Allora, prima di tutto c'è un chiarimento da fare. Abbiamo detto che questa sindrome di astinenza è più rilevante a seconda della durata del trattamento e delle dosi. Quindi la prima cosa da fare quando si inizia un trattamento farmacologico antidepressivo è di verificare col medico prescrittore che i dosaggi si inizino molto gradualmente è che si inizi dai dosaggi più bassi di quelli che sono indicati nelle indicazioni per l'uso del farmaco, e che ci sia una continua verifica dell'utilità della terapia, perché non è detto che la terapia debba essere proseguita così a lungo come spesso succede, perché ricordiamoci che in Italia noi vediamo che il 30% delle persone che prendono antidepressivi lo prendono da più di 2 anni, e questo sicuramente è un grosso problema. E poi ricordarsi che la sospensione va discussa, concordata col medico prescrittore, e deve fondarsi su una sospensione graduale in cui la riduzione delle dosi non sia brusca e quindi abbia tutta una serie di passaggi intermedi e che sia protratta nel tempo. Ci possono volere anche settimane o mesi per arrivare alla sospensione. L'importante è che non siano brusche le riduzioni di dosaggio.
Mi pare molto importante questa affermazione, cioè possono essere necessarie settimane o mesi. Invece tante persone interrompono da un momento all'altro l'antidepressivo. Per esempio, sono a conoscenza di diverse persone che arriva l'estate, comincia a star meglio, allora da domani non prendo più gli antidepressivi. E sono persone che vanno avanti in terapia da diversi anni. Ecco, questo è proprio qualcosa da non fare.
No, e questo è rischioso.
Un'ultima domanda: qual è la fascia di popolazione coinvolta? Sono coinvolti anche i ragazzi, i giovani?
Allora, la fascia di popolazione coinvolta negli ultimi anni è cambiata. Innanzitutto si è registrato un aumento di prescrizioni nelle fasce estreme di età, cioè anziani, adolescenti e ora anche bambini. Noi riteniamo che nell'adolescente, negli adolescenti e nei bambini questo uso non sia giustificato se non in casi eccezionali, e quindi deve essere fatta una verifica sull'opportunità e sull'utilità. Negli anziani c'è un problema di prescrizione eccessiva, soprattutto negli anziani istituzionalizzati. Noi ormai dobbiamo fare interventi nell'RSA sull'uso critico degli psicofarmaci, che significa riduzione dell'uso degli psicofarmaci, in particolare degli antidepressivi. Quindi noi ci occupiamo più di deprescrizione che non di prescrizione in questi casi.
Molto importante questo passaggio: vi occupate più di deprescrizione, cioè di diminuire le prescrizioni, anche perché molte volte questo tipo di prescrizioni vanno a coprire invece l'assenza e i vuoti di altri interventi, di presenze umane intorno a queste persone, di strutture sociali per facilitare livelli di socialità quando parliamo di ragazze e di minori. Non si può risolvere tutto con un farmaco. Però Angelo, rimani con noi e Elena ti legge.
Sì, perché è arrivato un messaggio che vogliamo leggere, dottore, che è un messaggio da una nostra ascoltatrice che dice: io prendo antidepressivo da poco più di 2 mesi, prendendola mi è cambiata proprio la qualità della vita, mi sono appena sintonizzata e mi sto preoccupando moltissimo, come mi devo comportare?
Ma... Beh, 2 mesi significa che le sta prendendo da poco tempo, quindi innanzitutto deve registrare col suo medico prescrittore e magari anche con uno psicologo se necessario, che sarebbe anche meglio, deve verificare il miglioramento effettivo. Se questo miglioramento c'è, diciamo che è ragionevole per alcuni mesi proseguire la terapia e poi fare un programma di riduzione progressivo.
Benissimo, mi pare che abbiamo dato le informazioni fondamentali, un tema sul quale probabilmente saremo costretti a tornare visto la diffusione di queste terapie. Ringraziamo moltissimo il dottor Angelo Barbato, psichiatra dell'Istituto Mario Negri.
Posso dire una cosa molto breve?
20 secondi.
20 secondi per dire: ricordiamo che è ormai dimostrato che gli interventi psicologici di supporto o sotto forma di psicoterapia sono sicuramente altrettanto efficaci nel breve periodo e probabilmente più efficaci nel lungo periodo rispetto ai farmaci.
Grazie.
Grazie mille, grazie dottor Angelo Barbato.
Grazie a voi, buona giornata.
Altrettanto. Cambiamo argomento e andiamo a parlare, come vi dicevamo in apertura, delle cosiddette liste di galleggiamento, e ne parliamo con Nicola Di Marco, che è consigliere regionale dei 5 Stelle.
Buongiorno, grazie di essere qua con noi. Allora, voi avete presentato un'interpellanza sulle liste di galleggiamento e così finalmente siamo riusciti a capire di cosa si tratta e quante visite sono finite nelle liste di galleggiamento e quale conclusione avranno.
Sì, buongiorno. Allora, dopo la segnalazione di alcuni cittadini che non riuscivano a prenotare le prestazioni sanitarie e che si sono visti rispondere sostanzialmente di essere stati inseriti in un'ulteriore lista di attesa, abbiamo voluto interrogare Regione Lombardia per comprendere meglio questo fenomeno, perché dal nostro punto di vista ci risultava un pochino curioso il fatto di creare un ulteriore livello, diciamo, burocratico, un ulteriore livello di aggravio per il cittadino che semplicemente vorrebbe avere il diritto di curarsi. Quindi abbiamo depositato questa interpellanza per chiedere appunto di spiegarci quelli che sono i numeri. Regione Lombardia ci ha risposto che quindi esistono circa 150.000 prestazioni che sono state in qualche modo parcheggiate in questa cosiddetta lista di galleggiamento, dove sostanzialmente le aziende si prendono dell'ulteriore tempo per ricontattare i cittadini, i pazienti, e per provare poi a dargli quella che dovrebbe essere la prestazione. Purtroppo però dai numeri emerge anche che solo il 59% riescono poi ad avere la realmente quella che è la visita, la prestazione, mentre non si sa dove finisce l'altro rimanente 40%. Di fatto noi creiamo ancora una volta all'interno del nostro servizio sanitario regionale un ulteriore livello di appesantimento, un ulteriore livello anche direi di opacità per il cittadino, che non capisce più a quale riferimento deve rivolgersi per semplicemente avere quello che è avere la possibilità di curarsi.
Quindi sì, stiamo parlando in sostanza di liste di attesa delle liste di attesa, un percorso assolutamente perverso. Mentre lei parlava, ho fatto 4 calcoli. Se il 40% delle visite collocate nelle liste di galleggiamento sono state abbandonate a se stesse, cioè non hanno avuto un appuntamento, parliamo di quasi 70.000 visite che non sono state realizzate. Ecco, di fronte a questa situazione, la regione come reagisce?
Ma Regione Lombardia ancora una volta parla di un qualcosa che ritiene, come posso dire, a norma, ritiene corretto, ma se dal punto di vista formale potrà anche essere corretto, quello che noi diciamo è che dal punto di vista del rapporto col cittadino non è sicuramente né corretto né trasparente. Non sappiamo se quelle prestazioni finiscono poi in prestazioni a pagamento, non sappiamo quindi il motivo, non sappiamo con quale forma di discrezionalità vengono gestite questa lista d'attesa della lista di attesa, come ho ridenominato nel corso dei giorni passati, ma soprattutto non capiamo perché non venga semplicemente applicata la legge che già esiste, ovvero che è quella che dovrebbe obbligare le aziende sanitarie a garantire nei tempi previsti le prestazioni. Oppure diciamo anche noi, soprattutto in una regione come la Lombardia, invece di inseguire questi, diciamo, meccanismi perversi, perché non si va a istituire quell'agenda unica che chiediamo da ormai 3 legislature, che garantirebbe sì invece di avere tutti i slot delle visite sia del servizio pubblico sia del servizio privato pienamente trasparenti, pienamente prenotabili. Non capiamo perché invece non si investa maggiormente su quello che è il personale sanitario, e soprattutto anche non capiamo come porteremo alla luce anche questo nei giorni a venire, perché non si mettono in funzione i macchinari che sono arrivati grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché un'altra delle segnalazioni che sto ricevendo è che tanti di quei macchinari salvavita, che quindi si parla di TAC, mammografi, tanti strumenti anche all'avanguardia che sono stati consegnati nelle nostre strutture, a oggi sono fermi.
Ed infatti questo risulta anche a noi, perché da una ricerca che ho pubblicato sulla mia newsletter Diritti in Salute emerge che circa il 70% delle risonanze richieste al servizio sanitario in questa nostra zona finiscono al privato convenzionato, ed erano state fatte richieste invece al servizio sanitario pubblico. Quindi quello è un altro tema su cui torneremo un'altra puntata. Ecco, però di fronte a questo fatto delle liste di galleggiamento, io mi permetto di dire che secondo me siamo di fronte a un elemento di legalità, perché quando una struttura pubblica viene interpellata per fissare una visita ha solo tre possibilità: o fissa la visita entro i termini, oppure riesce, se non c'è posto, a trovare un'altra istituzione pubblica o privata convenzionata nella stessa ATS dove fissare la visita, o deve garantire quella visita in intramegna, cioè privata dentro struttura pubblica, ma pagando solo il ticket. Ha queste tre possibilità. Non è che può dire io metto in una lista di galleggiamento e poi vedremo che cosa accade. Deve dare una risposta al cittadino, anche perché da quanto voi avete ottenuto come risposta risulta che il 40% di quelle visite poi non vengono assolutamente fissate. Quindi a mio parere siamo di fronte a un aspetto che non è detto che sia legale proprio da un punto di vista giuridico. Io però le chiedo anche un'altra cosa: queste liste di galleggiamento, le visite che finiscono in queste liste di galleggiamento, poi vengono segnate tra le visite non realizzate nei tempi, nella documentazione che viene mandata a Roma, oppure scompaiono e non incidono nelle statistiche?
Questo è un altro grande mistero che stiamo cercando di comprendere, perché da quello che ci sembra, da quello che dice Regione Lombardia, questa lista di galleggiamento è pienamente assorbita in quelli che sono i dati, i numeri trasmessi che riguardano le liste d'attesa. Noi facciamo fatica a comprendere come possa avvenire questo nel momento in cui appunto esiste un canale parallelo dove insomma non c'è una totale discrezionalità e non si capisce attraverso quali meccanismi vengano gestiti tutta questa massa di dati, di informazioni, di numeri. Quindi anche su questo è un tema è abbastanza critico, perché come dicevo prima c'è abbastanza opacità, non è chiaro come possano confluire nei numeri che vengono poi trasmessi a livello nazionale.
Ed infatti è proprio esattamente questo il timore che noi abbiamo, che tutte quelle visite non risultino come visite non realizzate nei tempi, e questo permette alla Regione Lombardia di aumentare la percentuale di successo, cioè la percentuale di quelle visite realizzate nei tempi stabiliti, e sarebbe un piccolo trucco però anche abbastanza vergognoso. Tra l'altro parliamo di una situazione dove nei primi sei mesi del 2025 sono circa 9,9 milioni le prescrizioni fatte dai medici di famiglia che non si sono poi trasformate in visite o in esami diagnostici, in una situazione dove, credo che lei me lo confermi, il CUP regionale ancora non funziona come dovrebbe, cioè non ha tutti i dati delle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate. Le chiedo se conferma questa informazione e le chiedo brevemente di affrontare un ultimo tema, e cioè la questione di Aria. Che cos'è e perché anche lì le cose non vanno?
Sì, sul CUP regionale siamo ancora indietro. Qualche settimana fa, anche lì rispondendo a un'altra nostra interrogazione, l'assessore Bertolaso ci aveva detto come anche quest'anno sarà l'anno in cui verrà istituito il centro unico di prenotazione, però insomma lo sentiamo da diversi anni ormai questo annuncio. Si parla insomma di una manciata di strutture ad oggi implementate in questo tipo di servizio, si parla di una emissione da qui ai prossimi mesi di nuove strutture, ma il tema è sempre quello anche qui della sanità privata, che penso sia risaputo e noto, ha delle resistenze a entrare in questo tipo di sistema, perché chiaramente renderebbe, come dicevo prima, totalmente disponibili, trasparenti, prenotabili le prestazioni che hanno a che vedere con il Servizio Sanitario Nazionale, quindi potrebbero in qualche modo andare a ridurre quelle che sono le quote di mercato che loro occupano con le prestazioni a pagamento. Per quanto riguarda invece Aria e in particolare il software SIS che viene utilizzato dai medici di base, in questa settimana in Consiglio regionale è successo qualcosa di direi anche di importante, perché da anni anche qui le categorie che rappresentano i medici di base segnalano tutta una serie di disservizi su questa piattaforma che consente di svolgere le attività burocratiche, ma anche le attività centrali come l'emissione dei certificati, l'emissione delle ricette, quindi insomma hanno un grande valore. E questa piattaforma da anni, insomma da quello che viene detto dalle categorie, ha delle serie problematiche. Anche qui l'assessore Bertolaso nel corso dei mesi passati aveva parlato di disservizi generati da una mancanza di manutenzione ai software, ai server nel fine settimana, un qualcosa che insomma direi che nella regione dell'eccellenza, in una regione direi anche tecnologicamente avanzata, non dovrebbe essere consentito.
Ecco, dobbiamo chiudere. Che cosa ha dichiarato ultimamente Bertolaso rispetto alla vostra interpellanza su questo?
Ha detto che è pronto a cambiare sistema e quindi ad abbracciare finalmente quelle che sono le richieste della categoria, di dare finalmente uno strumento che possa essere fruibile, che non porti all'esasperazione i medici e che non li obblighi poi a rallentare la loro attività o a chiedere al paziente di dover tornare per il certificato, di dover tornare per la prescrizione medica.
Ecco, questo è quello che succede genericamente il lunedì mattina, che i nostri ascoltatori e ascoltatrici e anche i medici ci hanno diverse volte segnalato, e cioè quella piattaforma non funziona, il meccanismo si ferma, i medici non possono inviare le ricette, ricevere, mandare, soprattutto inviare la documentazione che è necessaria per i pazienti, e quindi per la prima volta c'è la disponibilità della regione probabilmente anche a cambiare piattaforma. Grazie moltissimo al capogruppo, al Movimento 5 Stelle in regione, Nicola Di Marco.
Grazie, buona giornata.
E andiamo ancora a cambiare argomento. Andiamo a parlare di che cosa succede a una famiglia quando una persona muore sul lavoro, come opera l'INAIL per la rendita. Noi abbiamo incontrato una persona, un'ascoltatrice, che ci ha raccontato la sua storia.
Mio marito è morto il 28 ottobre del 2010, era in un cantiere del Genio Civile della regione Campania, in provincia di Salerno, precisamente ad Atrani, dove c'era stata l'alluvione un mese e mezzo prima, e durante l'alluvione era morta quella ragazza Francesca Mansi, che poi era stata ritrovata alle Eolie. E niente, mio marito effettivamente era in un cantiere per posizionare delle reti di contenimento dei massi, ma lui non aveva mai svolto questo lavoro. Lui come lavoro era fabbro e si era trovato in quel cantiere perché cercavano un manovale. E la ditta con cui lavorava prima aveva chiuso e quindi aveva accettato, e quindi non aveva fatto né corsi di formazione, nemmeno la visita medica. Lui aveva accettato perché come manovale, ecco, non doveva usare le funi. E in questo cantiere doveva operare una sola squadra di 3 operai, invece erano in 4, divisi in 2 squadre. Questo poi l'abbiamo saputo dal POS. E in più gli arbusti che venivano tagliati dovevano andare in discarica, invece venivano bruciati lì in un anfratto un pochino più avanti da dove lavoravano. Quindi il lavoro si svolgeva che c'è chi tagliava legato alle funi e poi mio marito trasportava questi arbusti però per trasportare gli arbusti, essendo un'altezza di 50 metri, una cingia di circa un metro, avrebbe dovuto avere la linea vita, invece no. Comunque io non ho mai saputo e né diciamo i tre gradi di processo hanno mai accertato come è successo. Comunque mio marito è caduto ed è andato a finire una proprietà sottostante ed è morto sul colpo.
Mi dispiace molto.
E quindi i compagni di lavoro che erano presenti, che dovevano essere in tre, invece erano in quattro, quindi mio marito e un altro non risultavano nel posto i loro nomi, ma risultava il nome di un terzo che aveva la qualifica da rocciatore, perché per svolgere questo lavoro ci volevano dei rocciatori esperti, formati. Mm-hmm. E probabilmente la ditta non aveva tutti questi rocciatori e quindi mio marito non risultava, ma risultava in un altro cantiere che adesso non ricordo dove era. E niente, poi subito dopo, quando sono arrivati i carabinieri, comunque hanno visto anche lanciare delle funi, hanno trovato altri operai della ditta che hanno detto che non erano stati loro. Vabbè, comunque era una zona impervia, montuosa, non è che potevano esserci altre ditte o altre persone a lavorare, era solo quella ditta lì. E mio marito, per arrivare lì in quel punto, comunque aveva dovuto usare le funi, non c'era un'altra stradina per arrivare in quel punto. Comunque diciamo che già dall'inizio abbiamo avuto tante difficoltà, perché anche il perito che poi, cioè il CTU che è andato a fare la perizia, non ha usato le funi, non sapeva usare le funi, era una zona, ripeto, molto impervia. Comunque dopo i tre gradi di giudizio sono stati condannati il direttore della ditta, che è un geologo, il preposto, e poi il funzionario della regione che era responsabile di questo procedimento. Mm-hmm. Ed è stata condannata anche la regione, e solo che dopo il penale, dopo la Cassazione, comunque c'è il civile, siamo arenati al civile perché si sta svolgendo a Napoli. Mm-hmm. E quindi dopo quasi 16 anni noi non abbiamo ricevuto ancora il risarcimento, io e i miei tre figli.
Certo.
Che all'epoca erano tutti e tre minorenni, adesso sono tutti e tre maggiorenni nel frattempo.
Ecco, ci spiega anche il ruolo dell'INAIL in tutto questo.
Sì, e allora l'INAIL quantifica una rendita in base all'ultimo lavoro che sta svolgendo l'operaio, che poi diciamo muore sul lavoro. E nel caso di mio marito, essendo un manovale, lui prendeva una paga bassa, perché lui non era rocciatore, anche se poi comunque per loro, per la ditta, che apro e chiudo parentesi, continua a lavorare e ad avere appalti con il genio civile, perché loro appartano questi lavori chiamati di somma urgenza, quindi che non hanno la trafila dell'affidamento di una gara. Vengono chiamati somma urgenza perché appunto cade una pietra, si deve risolvere in fretta, e diciamo il funzionario della regione chiama la ditta che sa che opera bene, che ha tutte le carte in regola, eccetera. Così funziona.
Certo.
Anche se mi sembra che le carte, cioè una ditta che non applica il POS, dicendo che va a portare in discarica gli arbusti e poi li brucia lì, quindi aumentando anche la spesa complessiva del lavoro. Vabbè, ma questo apro e chiudo parentesi, queste sono cose che...
Ok, quindi l'INAIL deve appunto, in base all'ultimo stipendio, all'ultimo lavoro, diciamo, deve quindi quantificare
sì,
la rendita,
sì,
giusto?
Sì, da una rendita che viene divisa tra la moglie e il numero dei figli, ok? Però non è che se io ho tre figli aumenta in modo esponenziale la rendita, no. E poi che cosa succede? Che se il figlio completa il ciclo degli studi secondari, arriva a 19 anni, e la rendita termina. Se il figlio completa il ciclo degli studi universitari, arriva più o meno ai 24-25 anni e termina.
Mm-hmm.
L'unico problema è che se un figlio va all'università e non è iscritto, cioè e non è in regola con gli esami, con il corso d'anno in cui è iscritto, e poi viene sospesa.
Ho capito, quindi bisogna essere in pari, diciamo, con gli esami.
Sì, sì, okay, perché ogni anno uh-huh. la rendita, superati i 18 anni, ogni anno la rendita viene sospesa.
Ho capito, a prescindere che uno faccia l'università oppure no, a 18 anni viene sospesa, dai 18 anni bisogna rifare la domanda tutti gli anni, è così?
Rifare la domanda tutti gli anni, uh-huh. che diciamo in alcuni casi, ad esempio sono a Parma, è molto semplice perché basta fare un'autocertificazione,
uh-huh.
ok? In altri posti, perché prima io abitavo al sud e quindi ero con l'INAIL di Castellammare, ad esempio mi ricordo che con mia figlia, la più grande, la mia figlia maggiore, quando è diventata maggiorenne, che lei frequentava il liceo classico, sono dovuto andare alla scuola e richiedere un certificato che mi attestava l'iscrizione. Non bastava l'autocertificazione.
Uh-huh.
Quindi poi mi ricordo che la scuola diceva no, ma noi questo certificato non lo facciamo, vabbè, tutta la burocrazia che gira intorno. Comunque sono cose che diciamo un po' danno fastidio, perché effettivamente oggi come oggi non è che ci vuole tanto controllare se Tizio e Caio è iscritto a scuola o no.
Cioè, certo.
Non credo che però c'è questa cosa che comunque l'INAIL sospende e poi uno deve richiedere. E l'unica cosa, diciamo, che rimane un attimino fastidiosa è il fatto che comunque l'INAIL continua a dare una rendita in base all'ultimo lavoro svolto. Nel caso di mio marito era un lavoro che era meno redditizio rispetto a quello che ha fatto gli anni precedenti,
mm-hmm.
perché lì era un manovale, invece lui come fabbro comunque guadagnava qualcosa in più. E poi c'è, diciamo, questo aumento che è minimo, cioè anno per anno, è un po' come aumentano le pensioni. Adesso, avendo due figlie che comunque lavorano e ho solo mio figlio che è all'università, io percepisco tra INAIL e pensione 1.500 euro,
mm-hmm.
che sicuramente mio marito avrebbe percepito di più oggi.
Sì. Solo per capire, facciamo un esempio: se suo marito avesse percepito, non so, 1.200 euro nell'ultimo lavoro, 1.200 al mese, l'INAIL cosa dà? 1.200 diviso i quattro componenti della famiglia?
Sì, più o meno sì.
Ok, quindi ogni componente prende sui 300
euro. No, mi scusi, no, l'INAIL dà di meno, dà una... Cioè, da i 1.200 diviso i quattro componenti, nel mio caso i due componenti lavorano e quindi non percepiscono più la rendita. Noi percepiamo i 1.500 anche perché c'è la quota della pensione,
sì,
perché
sì,
mio
sì.
marito aveva, anche se è morto che aveva 41 anni, comunque aveva più di 15 anni di contributi.
Certo.
Diciamo che i nei sono due, il fatto che comunque non si tiene conto, come nel caso di mio marito, oppure anche come nel caso di tanti operai che lavorano in nero, ok? Che uno si può trovare a fare un lavoro diverso da quello che di cui è diciamo professionalmente preparato,
mm-hmm.
e né tantomeno il fatto anche che i ragazzi possono trovare sì un momento di crisi. Ecco, capisco che uno non è che può pagare una rendita a un ragazzo che vuole stare all'università e latitare fino a, che so, a prendersi la laurea a 30 anni, però ecco, darci semplicemente un attimino di possibilità anche di avere un attimo di, perché io ne conosco comunque di ragazzi che fortunatamente per loro non hanno perso il padre, che però comunque hanno avuto un attimo di stop all'università.
Certo, può capitare.
Crisi,
certo.
Per una crisi, per rendersi conto di aver sbagliato facoltà, cioè, poi possono capitare queste cose.
Certo.
Invece va i bene. Figli dei morti sul lavoro no.
Abbiamo voluto mandare tutta l'intervista, anche se è abbastanza lunga, perché solleva problemi estremamente importanti e che purtroppo non riguardano il singolo caso. Abbiamo ascoltato una testimonianza di un dramma che racconta però anche tante illegalità. Parla di un lavoratore che è stato chiamato a svolgere una mansione che non era la sua. Parla di un lavoratore che non risultava su quel luogo di lavoro perché lì risultavano altri lavoratori con competenze diverse ma che invece erano da un'altra parte. Questioni gravissime. Come è grave che ancora una volta tutte le misure sulla sicurezza sul lavoro, comunque buona parte delle misure sulla sicurezza sul lavoro, non sono state rispettate. Ma c'è anche un altro aspetto, che è la burocrazia dell'INAIL, che quasi chiede ai familiari del deceduto di giustificarsi, come se venisse loro elargito qualcosa che non meritano. E questo porta ulteriore sofferenza all'interno delle famiglie. Ma questo ha a che fare con un aspetto che Medicina Democratica denuncia da tanto tempo, e cioè il conflitto di interesse interno all'INAIL. Perché? Perché da un lato l'INAIL è quell'ente che stabilisce il danno e prevede il risarcimento, se c'è, se non c'è il risarcimento e a quanto ammonterà. Ma dall'altra parte l'INAIL è lo stesso ente che poi fornirà quel risarcimento, cioè che darà quei soldi alla famiglia. Ed è evidente quindi un conflitto di interesse, perché va a stabilire quanto lui stesso poi dovrà dare a quella famiglia. Noi da tempo sosteniamo che i due ruoli debbano essere separati, che a stabilire se c'è il danno, quanto ammonta e che tipo di risarcimento spetta a quella persona dovrebbe essere un ruolo svolto da un'istituzione terza indipendente.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di 37.2, ho ancora tempo di segnalarvi due momenti in cui trovarsi. Il primo è questo: mercoledì 13 maggio alle 17 ci sarà un presidio davanti all'ospedale di Melzo per chiedere la riapertura della divisione di psichiatria. Mercoledì 13 maggio alle 17 davanti all'ospedale di Melzo, che è in via Volontari del Sangue numero 5. E poi invece venerdì 15 maggio alle 21 alla Sala delle Capriate, largo Favini 5 all'Ainate, ci sarà un incontro con anche Vittorio Agnoletto dal titolo "La salute è un diritto universale, la crisi del sistema sanitario nazionale e regionale, come uscirne", con appunto Vittorio Agnoletto e Don Matteo Panzieri, che è un parroco della parrocchia di Assago, che ha scritto un libro che si intitola "Curato". Noi torniamo la prossima settimana, no? Perché forse avete capito cosa succede settimana prossima, però insomma torniamo presto con una nuova puntata di 37.2. Buona continuazione di ascolto su Radio Popolare.